Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma dalla Russia, perché negli ultimi giorni è tornata a salire la tensione al confine con l'Ucraina. I due paesi sono ai ferri corti dal 2014 in seguito all'invasione russa della Crimea e al conflitto tra militari ucraini e milizie filorusse in Ucraina orientale. Osservatori indipendenti in Russia e nei paesi occidentali sono tornati a parlare del rischio di un'invasione dell'Ucraina dopo che 40.000 soldati di Mosca sono stati dispiegati alla frontiera orientale e un contingente analogo è stato trasferito in Crimea.
E a svelare i dettagli di questi movimenti di truppe russe alla frontiera ucraina è stata proprio Kiev. Il presidente Zelensky ha denunciato spostamenti di uomini e mezzi di Mosca vicino ai territori controllati dai separatisti filorussi nel Donbass, la regione nell'est dell'Ucraina nella quale dal 2015 è in vigore un cessate il fuoco, che da allora però è stato spesso violato. Ma che cosa sta accadendo esattamente in questa parte del mondo? Noi l'abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, al giornalista Giuseppe D'Amato, ascoltiamolo.
Nubi sempre più fosche si addensano al confine orientale del vecchio continente. Qui Russia ed Ucraina hanno uomini e mezzi militari ammassati, pronti a qualsiasi evenienza, mentre i leader internazionali ascoltano impotenti da settimane una dialettica bilaterale muscolare piena di violenza. Pericolosi giochi di guerra sono segnalati fra Mosca e NATO nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in quello Baltico. In Donbass, in Ucraina in orientale, nel frattempo, sulla linea di demarcazione fra le cosiddette repubbliche popolari filorusse ed il territorio controllato dai governativi di Kiev, si è tornati a morire per sparatorie e scambi di colpi di artiglierie dopo un lungo periodo di calma relativa. La paura nelle cancellerie mondiali è di essere oggi realmente vicini al punto di non ritorno di una crisi da anni congelata che ha già provocato nel 2014 oltre 13.000 morti e circa 3 milioni di sfollati. Secondo gli esperti militari, la stagione adatta per una qualche operazione in Donbass sta avvicinandosi. Verso fine mese le campagne non saranno più degli acquitrini, come adesso per la neve sciolta. Il passaggio programmato dal Bosforo di due navi da guerra americane fra il 4 e il 5 maggio non promette nulla di buono, come l'annuncio dell'acquisto da parte della filo occidentale Kiev di droni turchi, che in Nagorno-Karabakh hanno fatto la differenza a favore degli azeri contro gli armeni, armati con vecchie armi russo-sovietiche. Il ministro degli esteri russo Lavrov si domanda cosa vengono a fare queste navi americane dentro al Mar Nero proprio ora. Prepariamoci insomma ad altre giornate di alta tensione.
Fin qui dunque il resoconto del giornalista Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente da Mosca. Veniamo dunque alle ragioni di questo spostamento di truppe. Da una parte si parla della volontà di Mosca di proteggere la minoranza russofona nel Donbass ucraino, dall'altra di una prova di forza della Russia sotto forma di una politica aggressiva nei confronti del vicino territoriale. Ma ci sono anche motivazioni diplomatiche legate all'avvicinamento di Kiev a Washington e all'annuncio che l'Ucraina potrebbe entrare a far parte della NATO.
Ma oltre a tutto questo potrebbero esserci anche questioni di politica interna. Sulle ragioni che hanno spinto il Cremlino a dispiegare le forze militari russe alla frontiera con l'Ucraina, abbiamo chiesto conto al giornalista Giuseppe D'Amato, ascoltiamolo.
Diverse sono le letture di questa crisi. La prima, spiegazioni legate alla politica interna russa ed ucraina. Il prossimo settembre verrà rinnovata in Russia la Duma, la prima dopo la riforma costituzionale voluta da Putin, mentre in Ucraina il presidente Zelensky si sta scontrando duramente con gli oligarchi che da tre decenni influenzano le sorti della Repubblica ex sovietica. La seconda spiegazione della presente crisi è che le dinamiche a livello internazionale sono cambiate. Con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, l'Ucraina ha trovato nel presidente americano un veemente sostenitore in chiave antirussa. I tempi in cui Trump si girava dall'altra parte sono finiti. Così Washington ha appena ribadito il pieno sostegno all'integrità territoriale del paese slavo, quindi anche dentro anche il Donbass e la Crimea, diventata regione russa dal 18 marzo 2014. Dopo la presa di coscienza che il processo di pace di Minsk è al momento fallito, la diplomazia europea si sta muovendo per evitare l'irreparabile. La cancelliera tedesca Merkel ha chiesto a Putin di ritirare parte delle sue truppe ammassate alla frontiera come forma di de-escalation e a Zelensky di non fare passi falsi. Nell'ultimo periodo il presidente ucraino ha avuto contatti stretti con Biden e con il segretario della NATO Stoltenberg, poi un tour di viaggi fra cui Parigi e Ankara. I russi hanno la sensazione che il leader ucraino voglia rafforzare le sue posizioni internazionali prima di tentare di riprendersi il Donbass, mentre esponenti vicino al Cremlino, fra cui Dmitry Kazak, lo invitano a non provarci nemmeno. Truppe russe potrebbero intervenire in difesa dei tanti cittadini con passaporto russo nelle repubbliche popolari filorusse. Questa la minaccia, ma attenzione, nostre fonti sia in Donbass che a Kiev segnalano che i militari ucraini sono tranquilli e non hanno alcuna intenzione di attaccare. Vi sono solo le solite rotazioni di uomini in corso e non è stato ancora comprato tutta l'attrezzatura che serve per un ipotetico attacco. È la Russia, secondo i nostri interlocutori, ad alzare la tensione, sperando di poter usare questa situazione ad un futuro tavolo di un negoziato finora bloccato.
E questo era un altro passaggio dell'analisi di Giuseppe D'Amato. Di fronte a questa escalation di tensione, Mosca si è giustificata da una parte affermando che in Ucraina rischia di scoppiare la guerra civile, per cui è inevitabile che il Cremlino prenda le giuste precauzioni per garantire la propria sicurezza. E dall'altro, Dmitry Kazak, stretto collaboratore del presidente Putin, ha spiegato che Mosca potrebbe intervenire per difendere la popolazione russofona del Donbass.
E infine, sempre dal Cremlino, c'è chi sfida apertamente l'Ucraina affermando: dove spostiamo le truppe all'interno del nostro territorio sono affari nostri. D'altra parte il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un confronto con Putin che a suo dire starebbe creando un ambiente minaccioso, e sullo sfondo si muovono anche gli Stati Uniti e la Turchia di Erdogan, come ci ha spiegato Giuseppe D'Amato.
L'Ucraina ha ripetuto la sua aspirazione ad aderire all'Alleanza Atlantica, provocando l'ira del Cremlino e mettendo in difficoltà i membri europei della NATO, preoccupati di potersi trovare impantanati in un conflitto altrui. Secondo un sondaggio, oggi il 64% degli ucraini sarebbe d'accordo per l'adesione. Rispetto a tale scenario, Mosca ha avuto parole di fuoco ed è pronta a contromisure immaginabili in caso di adesione alla NATO di Kiev, le conseguenze per il vecchio continente. Il primo dubbio è che si possa tornare indietro ai primi anni 80, alla crisi degli euromissili con vettori a corto e medio raggio puntati contro città ed installazioni industriali, ma qualcun altro parla di scenari ben peggiori. Comunque è una situazione complicata e nessuno può prevedere le conseguenze. Intanto però gli americani stanno fornendo attrezzatura militare agli ucraini, in particolare missili antitank, come da contratti firmati in passato. Lo stesso stanno facendo i turchi con consegne di nuovi droni. Il presidente turco Erdogan ha stabilito una linea comune con il russo Putin in Siria, in Libia ed in Caucaso. Ankara però non riconosce l'annessione alla Russia della Crimea, dove vive la popolazione turcofona dei tatari di Crimea. Erdogan cerca di avere una posizione equidistante fra Mosca e Kiev, ma non è affatto facile. Il ministro russo Lavrov ha invitato il turco a concentrarsi sull'atmosfera militaresca, questa l'espressione utilizzata, che c'è oggi a Kiev, come quella che c'era nel 2014. Il problema è che sono troppi i leader che danno letture completamente diverse ad una situazione realmente tragica.
Questo dunque il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, che ha tracciato per noi questo quadro della situazione in Russia e in Ucraina con le tensioni tra Mosca e Kiev. La versione podcast integrale dell'intervento di Giuseppe D'Amato sarà disponibile a termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian e poi nel corso della giornata anche attraverso la nostra pagina Facebook, facebook.com/sbs italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.